potrà separar mi dal tuo amor, se la speranza rimarrà, se dove regna il mio signor.
Prossimo vorrei chiederti un'altra domanda da parte di un fratello che ha chiesto per favore di non fare i nomi, però una domanda interessante e profonda. Dice: carissimi, Dio vi benedica. Un forte abbraccio a tutti voi. Ho ricevuto una domanda da un fratello scoraggiato in relazione a 1 Tessalonicesi 5, 19, che dice: non spegnete lo spirito. E questo fratello ha detto: e una volta spento, si può riaccendere? E come si riaccende? So che il nostro Dio è Dio misericordioso e che ci dona opportunità incredibili nel corso della nostra esistenza, ma questa domanda a cui non avevo mai pensato mi ha lasciato spiazzato. Potresti aiutarmi a trovare risposte? Grazie.
La domanda è come si riaccende lo spirito?
Sì.
Beh, com'è che si spegne lo spirito? Uscendo dalla volontà di Dio, no?
Okay.
Comportandosi in modo sbagliato,
cioè la disobbedienza?
Disobbedienza, mancanza di amore. Mm-hmm. Va bene, e come si riaccende? Beh, devi tornare indietro, pentirti, va bene, e rifare le opere che non hai fatto. Ebrei 12, guarda, c'è una scrittura lì, 1 Timoteo 1,6. Vuoi leggere? Ebrei 12, 12.
Ebrei 12, 12. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti.
Ecco, quindi dobbiamo rinfrancare le mani cadenti, cioè uno che ha lo spirito spento. Non è che è spento e che Dio l'ha spento, lei è spento perché lui è fuori binario. C'è uno che cammina nel peccato, è logico che lo spirito si spegne.
Mm-hmm.
Va bene, come Sansone non si è neanche accorto che lo spirito di Dio era dipartito.
Mm-hmm.
E non te ne accorgi finché non caschi in qualche fossa. E com'è che devi fare? Devi pentirti. 1 Timoteo 1,6.
1 Timoteo 1,6.
Secondo Timoteo 1,6.
Secondo Timoteo 1,6. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani.
Quindi qui dice Paolo a Timoteo, dice che il carisma si può ravvivare. Evidentemente mm-hmm. Timoteo era un po', non dico spento, ma un pochettino non troppo ravvivato.
Mm-hmm.
Va bene, e in che modo? Gli ha detto, ti ricordi di ravvivare, come fai? Beh, ti metti in ginocchio, preghi e digiuni.
Oh.
Se tu hai maltrattato una persona, vai, chiedi scusa. Va bene, se tu stai portando all'altare la tua offerta, ti ricordi, tuo fratello c'è qualcosa contro di te, dice Matteo 5, lascia l'offerta, torna indietro, mm-hmm. rapacificati se vuole, se non vuole almeno fa la tua parte, e poi torna, offri il tuo sacrificio, che sia sacrificio di animali negli ebrei, o che non una volta, e o che sia la preghiera, il servizio a Dio, c'è quello che sta servendo, con il quale servi Dio, insomma, torna a farlo dopo che ti sei pentito, va bene?
Sì, allora se hai spento lo Spirito Santo tramite qualche disobbedienza, basta pentirti e cominciare di nuovo ad ubbidire la parola di Dio e camminerai di nuovo nello Spirito.
Esatto, cioè esattamente. Cioè, però una domanda uno può farsi, che succede se nessuno viene a ispirarci? Va bene, perché dicevamo... rinfrancate le mani cadenti, dice la parola.
Mm-hmm.
E se uno non viene a rinfrancarci le mani cadenti?
È così facile quando viene fratello Giuseppe e dice: come on, Angela, dai, ce la facciamo, alzati, cammina.
Sì, vabbè, insomma, qui ci ispiriamo gli uni gli altri qua. Bene, e se nessuno viene a ispirarci a rialzare le ginocchia cadenti nello spirito, allora cosa abbiamo nel nostro cuore?
Gesù
Cristo. Quindi lui non si spegne mai, dobbiamo ispirarci in lui. Salmo 18, dobbiamo ricevere l'ispirazione di, di Dio. Come? Per ravvivare il suo spirito, basta che ci mettiamo in ginocchio e non ripetiamo un rosario, ma vediamo cosa abbiamo fatto perché lo spirito è spento. Mm. Va bene? Salmo 18, vai 1 al 6, guarda.
Salmo 18, 1 al 6. Al direttore del coro, di Davide, servo del Signore, il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul. E gli disse,
che disse Davide?
Io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio.
Io vi chiedo se nella nostra chiesa preghiamo così, o se ripetiamo rosario di qua o qualche preghiera evangelica di là. Bene, quindi come pregava Davide, io ti amo, Signore. Stiamo pregando così? Stiamo aprendo il cuore al Signore? Stiamo scandendo chiaramente che lui è la nostra rocca, come è scritto qua, la nostra fortezza, il nostro liberatore, il nostro Dio, la nostra rupe, il nostro rifugio, il nostro scudo, il nostro potente salvatore, il nostro alto rifugio? Oppure stiamo ripetendo una preghiera a pappagallo? Quando è che ci mettiamo in ginocchio a pregare, a invocare, a piangere al Signore? Quando è che lo facciamo? Lo stiamo facendo? O solamente quando ci riuniamo una preghiera così per farsi vedere? Le preghiere pubbliche a me non piacciono. Perché uno prega per farsi vedere, mica prega. Cioè, pregare è come quando ti spogli e vai, ti metti a letto con la tua moglie, tuo marito. Senza vestiti, tu nudi, senza ipocrisie, l'ipocrisia della religione, l'ipocrisia i vestiti che indossiamo è un'ipocrisia, perché Dio ha creato Adamo ed Eva nudi, solo che oggi però non si può fare perché viviamo in un mondo caduto, d'accordo? Quindi però anche nella religione, la religione sono poi vestiti, ci presentiamo davanti a Dio vestiti, va bene? E vestiti con la religione, come bisogna presentarsi, nudi, beh, nudi nello spirito, voglio dire, va bene? Gesù era nudo davanti a Dio, era nudo anche in croce, ma fisicamente è diventato anche. Cioè dobbiamo toglierci i vestimenti dell'ipocrisia, queste preghierine, queste ripetizioni, queste perfette frasi, oh Signore, eccelso, grandissimo, oh come sei grande, oh la 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 la, ma per cortesia, in segreto, la preghiera in segreto, preghiere pubbliche non valgono molto, non si può pregare in pubblico, ma prega in pubblico quanto ti pare, ma ricordati che non vale molto. Marco 1,35, cos'è che ti ricordi?
Che Gesù si è alzato durante la notte per andare a pregare.
Sì, dice era ancora buio. Quindi prima che si svegliavano i 12 clienti, quindi i 12 casi problematici, perché non tanto conciati male come noi, ma anche loro molto da imparare, Gesù dice, qua mentre è ancora buio io taglio la corda e vado a pregare, prima che si svegliano questi. Capito? Noi abbiamo molti figli in casa, e sai, prima che si svegliano i figli, se c'è un problema è meglio, cosa facciamo di solito noi quando abbiamo delle cose da pregare?
Ci alziamo presto.
Certo, dice domattina svegliarsi prima che si sveglia il mondo qua, e ginocchiarsi, pregare,
sì.
Come fare, chiedere al Signore la soluzione a questo problema, va bene? E impariamo a cercare il Signore mentre ancora buio, Marco 1,35. E la mattina presto, essendo ancora buio, Gesù andò in un luogo deserto e lì pregava. Verso 3.
Salmo 18, verso 3. Io invocai il Signore che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. I legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso.
Vi siete mai sentiti così?
Wow.
A me è capitato in ospedale, per esempio, a mezzo della notte, Caspita, sai, il diavolo viene, attacchi di panico, questo. Cosa devi fare? È il momento di controllare quanto ami Gesù. Amen.
Amen.
Vai.
Verso 6. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a Lui, ai suoi orecchi.
Amen. Quindi, vai poi Isaia 57, per cortesia. E prima o poi anche ai giovinastri che sono lì, oh, marijuana, oh, bella bottiglia di vino, oh, un po' di whisky, oh, che bella discoteca, sono felice, sono libero, sono il padrone del mondo. Calmati, arriverà anche per te il tempo che avrai bisogno di Gesù.
Mm-hmm.
Arriverà per te il tempo quando il diavolo si avvicinerà, come dice qua, i legami della morte ti circondano, i torrenti di distruzione ti spaventeranno, i legami del soggiorno dei morti ti verrà intorno, i lacci della morte ti sorprenderanno.
Sì.
E
sì,
se non abbiamo questa relazione con Gesù da poter vivere la scrittura numero 6, siamo finiti.
Amen. Amen. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a Lui, ai suoi orecchi. Grazie, Signore, amen.
Però, non vinceremo mai la nostra battaglia se andiamo ad addestrarci, allenarci, quando il nemico comincia a sparare, quando sei all'ospedale, quando ti dicono, ok, ormai ti manca poco. Non è stato il mio caso, ma verrà anche per me, sarà in ospedale, sarà, io mi auguro, sarà nel campo di combattimento, sulla montagna, servendo il Signore. Verrà il momento che sarai attorniato da queste cose di Satana, e se non ci siamo addestrati ogni giorno ad invocare il Signore, a gridare il nostro Dio, allora Egli... non udrà la nostra voce dal suo tempio, il nostro grido non giungerà a Lui, ai suoi orecchi. E come si fa? Cosa dobbiamo fare? E il soldato deve addestrarsi prima. Il soldato deve imparare a combattere contro i nemici in tempo di pace. Addestrarsi a combattere con una spada contro un palo, contro un albero, contro un sacco, il pugile... Devo addestrarsi a prendere a pugni il sacco per anni prima di arrivare sul ring. Io mi ricordo quando sono arrivato sul ring, la prima cosa che ho preso è un calzotto nello stomaco e sono crollato. Perché ho fatto un po' di box, capite? Non volevo essere un cretino normale, volevo essere un cretino, diciamo, professionista. E da quando servo il Signore non ho mai avuto bisogno di picchiare nessuno, e infatti quando a volte ti picchiano devi anche ricevere, quindi non serve neanche la box. Però nel mondo, sai, se non ci alleniamo in tempo di pace non saremo pronti in tempo di guerra. A Isaia 57:15, se camminiamo in umiltà, amore e ubbidienza, allora cosa succede? Dio viene a noi, a noi. Se vogliamo che Dio viene a noi, dobbiamo camminare in umiltà, non il grande pastore, il grande fratello Giuseppe. Clap, clap, oh, oh. No, sono cretinate, ragazzi. Se vogliamo che Dio viene a noi, non illudiamoci di presentarci davanti a Lui. Signore, io ho 10.000 pecore. Signore, io ho fatto 500.000 miracoli. Signore, io ho guarito 500 persone. Oh, Signore, oh, io sono così utile per Te, Signore. Isaia 57:15.
Isaia 57:15. Infatti così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi.
Giovanni 14:23. Amen.
Giovanni 14:23.
Come viene il Signore da noi? Viene quando siamo umili, va bene, quando siamo a volte oppressi, e allora ci ravviva lo spirito degli umili, capito? Quindi questo fratello chiedeva come si fa a ravvivare lo spirito? E questa è la risposta, no? Uh-huh. Dice, io dimoro vicino a chi è umile di spirito. Va bene, quindi se abbiamo in qualche modo spento il nostro spirito, e di solito, normalmente, è sempre per superbia, per orgoglio. Come si fa? Si torna da Gesù in ginocchio. Giovanni 14:23, poi secondo Corinzi 1, guarda.
Giovanni 14:23. Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Capito? Quindi in che modo ravviviamo lo spirito? Qui sto rispondendo a questa domanda, va bene? Mm-hmm. Sto cercando di rispondere a questa domanda, perché in effetti il diavolo viene e dice, oh, spento lo spirito, come questo tipo è andato da questo fratello, e uno che ha spento lo spirito, ciao. No, no, no. Gesù gli risponde, va bene? Se uno mi ama, osserverà la mia parola e noi verremo da lui.
Wow.
Quindi, come si ravviva lo spirito? Amando Gesù. E come si fa a amare Gesù? Amando la parola. Amen. Non è amando la statua di Gesù. Amen. Oh Gesù, che bella statua, dita di marmo, gli occhi di diamante, i capelli di oro. No, caro. Mm. Gesù non è così. Infatti, per i primi 500 anni non hanno trovato nessun dipinto di Gesù, niente. Prima di pagani si sono trovati, di Gesù no. Perché? Perché la prima chiesa non voleva dipingere il viso di Gesù nei quadri, perché diceva il viso di Gesù è il fratello vicino a te. Mm. Adesso invece, sai, lasciamo perdere. Secondo Corinzi 1:4, poi vai da Canto dei Cantici 8.
Secondo Corinzi 1:4. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione.
Hai capito? Come adesso, per esempio, io sto attraversando questa situazione dell'ospedale, e quanto sarebbe più glorioso per me dire, io ho schioccato le dita la potenza di Dio. No, caro. Schioccato le dita non è successo niente. Sono scappato in ospedale.
Una cosa mi chiedevo io. È vero che attraverso questa esperienza nell'ospedale ti senti più vicino a Dio che se saresti stato guarito miracolosamente, come tu dici, schioccando le dita?
Certo, perché cosa impari dalla potenza di Sansone, la sapienza di Salomone, Davide che vince Golia? Non è che impari molto, perché non posso farlo. Mm-hmm. Ma impari invece da Davide quando commette adulterio. Impari da Salomone quando adora templi pagani. Impari da Sansone quando gli cavano gli occhi perché gli piacciono troppo le minigonne. Va bene? E quindi così impari. Più da Sansone che lui uccide un leone? Sì, vabbè, diciamo una bella immagine della potenza di Dio. Ottimo. Ma non vediamo troppi esempi così nella Bibbia. Io non vedo Paolo nella Bibbia, non vedo i cristiani della prima chiesa nelle arene a uccidere i tori, come nel film Quo Vadis. C'era un cristiano, come si chiamava, Ursus, in questo film. È un film, ok? Non è nella Bibbia. Però, diciamo, la trama è biblica. E c'è questa, legano questa donna, mi pare Deborah Kerr, la legano a un palo e era Caligola, questo un po' seduto, l'imperatore romano lancia il toro per distruggere questa donna, questa bellissima fanciulla innamorata dell'eroe del film, mm-hmm. di Robert Taylor, mi pare si chiamava, un film classico, Quo Vadis, dove dovreste guardarlo, perché c'è un sacco di, veramente molto biblico, oltre naturalmente aggiustato in modo di film. E allora, siccome c'era Ursus, questo cristiano che difendeva questa donna, ed era nel film era uno fortissimo, una specie di Sansone, e gli mandano un toro, dice, beh, gli mandiamo pane per i suoi denti. E il toro si lancia contro questa donna, l'eroina del film, e Ursus gli si lancia contro, prende il toro per le corna e lotta di qua e di là. Alla fine uccide il toro.
Wow.
Ok, è un film, però quello che voglio dire è un film bellissimo, vi consiglio di guardarlo, Quo Vadis. Quello che voglio dire è che, diciamo, questo è stato nel film, ma in realtà non avvenivano queste cose. Perché nelle arene il Signore non poteva far sorgere un Sansone cristiano, un Davide cristiano contro, non so, lì far lotta con la fionda e uccide qualche Golia, niente da fare, i cristiani morivano.
Mm-hmm.
E perché impariamo di più dalle sofferenze che non dalle vittorie a volte, spesso. Impariamo di più dalla malattia, dalla morte, a volte anche dalla morte dei martiri.
Mm-hmm.
Che non da... Cosa impari da un Salomone che era così saggio? Sì, certo, i proverbi sono fantastici, ottimi, ma a me non mi dice niente la sua saggezza, perché non posso averla. Non è il dono che Dio ha dato a me.
Mm-hmm.
Che impara dalla forza di Sansone? Non molto. Impariamo invece dalla sofferenza di Paolo, di Giovanni, di Pietro,
sì,
di Gesù. Cosa impari di più? Dai miracoli di Gesù, dalla potenza di Gesù, Gesù che cammina sul mare, Gesù che quieta la tempesta o Gesù che soffre in croce? Cos'è che impari di più? Va bene?
Amen.
Gloria a Dio. Senti, sei andato, trovati il canto di Cantici 8:7.
Sì. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato.
Wow. Wow, Canto dei Cantici, questo Salomone l'ha scritto e questo viene preso, questo libro, come la relazione tra Cristo e la sposa. Allora, questa scrittura è incredibile, Canto dei Cantici 8:7, le grandi acque non possono spegnere l'amore, i fiumi non possono sommergerlo, se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Grazie Gesù. Alleluia Signore. Alleluia, grazie Gesù. Grazie Gesù. Mi ricordo che all'ospedale mi svegliavo di notte. Ero così solo. E quello che mi dava la forza era l'amore per Gesù. Solo l'amore per Gesù mi dava forza e coraggio. Non potevo chiamare gli infermieri perché gli infermieri non sono. Non è il loro lavoro consolarti. Alcune notti hanno permesso a Deborah di dormire lì, Dio la benedica, che moglie speciale. E voglio dire che a volte, quando ti svegli di notte, il diavolo ti combatte, e ti attacca, e ti senti solo e non puoi muoverti, sei immobilizzato su un letto, sappi che io e Gesù sono lì. Io e il Signore sono lì. Dice il Signore che nessuna malattia, nessun male può spegnere il mio amore per te. Ma tuo figlio e figlia. È stato necessario un calvario per salvarti. Anche un calvario ha potuto spegnere il mio amore per te. Voglio pregare per tutti i fratelli che sono malati, che soffrono. E voglio ringraziare Gesù per queste malattie con le quali Lui permette e che vedo la sua benedizione anche in quelle. Il diavolo le manda, però il Signore benedice. Il diavolo maledice, ma il Signore benedice. Il diavolo ammala, ma Gesù prima o poi guarisce. Prima o poi viene la luce. Prima o poi viene la guarigione. Prima o poi arriva l'aiuto.
Amen.
Dobbiamo solo guardare al Signore, guardare a Gesù, e in quelle veglie notturne imparare a parlargli, sussurrargli, di quanto lo amiamo e che apprezziamo il suo sacrificio per noi. Grazie, Signore. Il tuo Calvario è un esempio che ci aiuta a superare il nostro Calvario, Signore. Un Calvario che non viene dal Padre, ma viene dal diavolo. Però dobbiamo superarlo. Non ci sono rapimenti prima della tribolazione. Non c'è salvezza prima della sofferenza. Non c'è guarigione prima della malattia. Per questo Dio ha mandato suo figlio Gesù a insegnarci a vincere il nostro Calvario. E se guardiamo a Gesù, al suo amore, se gli parliamo, se lo abbracciamo, se lo amiamo, lo supereremo, perché non è troppo difficile. Gloria a te, Gesù.
Amen.
Amen. Grandi acque non possono spegnere l'amore. Se il nostro amore per Gesù è vero, non importa quanto acqua, non importa quanti fiumi, non importa se dobbiamo perdere tutti i beni di casa nostra. Se il nostro amore per Gesù è vero, vincerà, perché è l'amore vero che vince. L'amore per Gesù per noi era vero. C'è la garanzia Calvario. Quanto ci ama il Signore. Adesso per un tempo dobbiamo soffrire, siamo nel regno del diavolo. Anche Gesù non ha potuto essere un'eccezione del soffrire, anche lui e gli apostoli, i discepoli, i martiri, non ci sono eccezioni. Da questo mondo non si esce senza sofferenza, non si esce senza martirio, non si esce senza tribolazione, non si esce senza situazioni anticristo, non si esce. È una tassa da pagare. Nel nome di Gesù Cristo facciamolo degnamente, con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza, tutta l'anima. E se il nostro amore è vero per Gesù, niente lo potrà spegnere. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie, Angela.
Amen. Grazie, Gesù. Isaia 57,15, bellissimo quello versetto, dice: io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili. Il segreto è sempre l'umiltà.
Amen. Amen. Abbiamo un Dio umile. Dice così, parla l'alto e l'eccelso.
Che non ha bisogno di noi.
Io abito con chi è umile. Non con chi c'ha la chiesa più grande, il microfono più grande, la radio più grande, che può evangelizzare, salvare anime e dare guarigioni con la potenza di Sansone, il coraggio di Davide, la sapienza di Salomone. No, io sto con chi è umile. Non dice che con chi è più grande missionario, il più grande evangelizzatore, non dice questo. Dice con chi è umile. A nostra moglie e marito, la nostra famiglia non gli interessa quanto siamo potenti, grandiosi, coperti degli applausi. A loro gli interessa come li amiamo e se li amiamo in un modo umile. Ovunque manca l'umiltà, manca Dio. Non importa se parliamo di guarigione, di miracoli, se manca l'umiltà, manca Gesù. Matteo 7, 21 e 23 dice quello. gente che faceva miracoli, però non aveva l'umiltà, non aveva l'amore, non aveva la sua volontà. Grazie, Angela.
Amen. Grazie, Gesù.